Siamo ritornati su Radio Nexo dopo un grandissimo brain drop con Marzia e Pierluigi. Continuiamo con le rubriche di Radio Nexo e in questo caso parliamo di Master Plan. Abbiamo il nostro Matteo Bernardini.
Ciao a tutti.
Ciao Matteo. E ovviamente la bellissima Maria Chiara Voci.
Ciao.
Ciao. Allora, parliamo di Master Plan, quindi affrontiamo l'argomento che ci sta un po' più a cuore noi di Nexo, che è appunto Torino.
Esattamente, ma lo facciamo alla nostra maniera della rubrica Ma Davvero, quindi partendo per così dire dai prodromi del master plan.
Ah, ok, perfetto.
Andiamo indietro nel tempo.
Andiamo indietro nel tempo, nulla è fatto a caso, e anche nei piani di riqualificazione della città, insomma, storicamente abbiamo insomma appunto una storia molto ricca che riguarda in questo caso lo stile Liberty, che è stato fondamentale per rivisitare, ricreare, ripianificare la nostra città. Tra l'altro lo facciamo questa sera appunto con Maria Chiara Voci, che è giornalista esperta d'architettura e di edilizia peraltro, e che è tra i fondatori, tra i creatori di Spazi Inclusi,
un service giornalistico che si occupa anche di rigenerazione urbana.
Quindi è l'ospite perfetta per parlare di questo argomento.
Benissimo, quindi iniziamo a parlare di Masterplan e soprattutto di Torino Liberty. Partiamo da
sì, farò una piccola introduzione. Vai. Il Liberty nasce alla fine degli anni 90, metà anni 90 dell'Ottocento, sì. Ed è lo stile noto anche come stile floreale, caratterizzato da questa estetica floreale molto elegante. E anche, correggimi se sbaglio, però il primo stile artistico, la prima corrente artistica che diventa veramente di dominio pubblico e commerciale.
Okay.
È il primo vero esempio di design a entrare nelle case di tutti. Se prima l'arte non era dominio di chiunque, in questo caso attraverso suppellettili di qualunque tipo, addirittura carte da parati che pure i più poveri possono permettersi, entra nelle case di tutti.
Vasi, oggetti, arredamento, mobili e via dicendo.
Esattamente, e Torino diventa anche il polo fondamentale del Liberty, perché nel 1902 viene fatta l'esposizione universale di arti figurative che appunto consacra il Liberty a livello mondiale.
E io credo che moltissimi torinesi, almeno quelli che sono andati alla Gama a visitare la mostra Organismi, abbiano scoperto che esistevano delle strutture al Valentino, dei padiglioni meravigliosi di cui oggi non c'è più traccia.
E vi consigliamo anche di andarli a ricercare, magari su internet troverete molta documentazione, sia illustrazioni che fotografie dell'epoca. C'erano dei palazzi che adesso stavamo rivisitando in alcuni volumi che abbiamo qui con noi, veramente fiabeschi, stupendi, che però
di cui appunto strutture temporanee che sono state appunto nel tempo dell'Expo.
Perfetto. Allora facciamo una cosa, mettiamo una canzone e poi continuiamo in questo meraviglioso viaggio.
About
Beh, devo dire che la musica non manca, eh. Abbiamo scelto delle belle canzoni per la...
Belle canzoni che parlano di città, di gente nelle strade.
Esatto, sì, bello, bello, bravo. Allora, continuiamo con Ma davvero? Parliamo ancora di Stile Liberty, parliamo ancora di Torino.
Appunto, adesso lascerò la parola a Maria Chiara, che ha delle riflessioni molto interessanti da fare in questo ambito. Però appunto Torino rinasce con Liberty, perché ci sono interi quartieri della città che sono nati, consacrati e gestiti attraverso questo stile architettonico.
Certo, Matteo, ma soprattutto a me è venuta in mente questa riflessione. Lo stile Liberty porta l'ecologia al centro, quindi è un tema... Oggi la sostenibilità è il tema d'attualità. L'ultima fiera dell'edilizia che c'è stata, si parlava di case a albero, di case che addirittura respiravano come dei fiori e erano capaci di portare attivamente l'energia.
Quindi Liberty torna.
Lo stile Liberty in qualche modo raccontava già della natura, cioè cercava di ispirarsi alla natura. Le forme non erano più geometrie, ma erano foglie, organismi viventi, quindi c'era in qualche modo una grande attenzione all'inserimento nel contesto circostante. Torino è una città che anche in quello, anche nei tempi moderni, in qualche modo è andata avanti, perché la prima casa albero l'abbiamo avuta qua, cioè 25 Verde di Luciano Pia. In qualche modo si parla tanto del bosco verticale di Boeri, però 25 Verde, la casa albero, ce l'abbiamo qua. Al di là delle riflessioni sul fatto se sia poi quella una casa che effettivamente è così sostenibile o ecologica, perché tenere degli alberi ad alte altezze non è detto che lo sia, però di fatto comunque è forse un paragone azzardato, ma a me è venuto in mente.
Non è un paragone azzardato, anzi secondo me hai assolutamente ragione, hai centrato anche l'obiettivo nel ricordare poi di fatto come la storia dell'arte, anche delle architetture, dei piani delle città, sia in costante dialogo con se stessa, e quindi il fatto che il Liberty poi abbia portato alla possibilità di avere una creazione come la stessa casa albero. Però il Liberty entra anche nel sociale, perché ad esempio a Barriera di Milano abbiamo interi quartieri popolari costruiti in questo stile, e da tutt'altra parte, in quella che oggi è Collegno, abbiamo il famosissimo villaggio Leumann, Leone Leumann, che era questo grande imprenditore illuminato d'origine svizzera ma di adozione torinese. E anche in questo Torino diventa di nuovo, da un punto di vista imprenditoriale, un faro nella notte, perché crea questo villaggio per consentire ai propri lavoratori, in un'epoca in cui dei lavoratori e dei proletari non importava nulla a nessuno, certo, però creare per loro un microcosmo ideale dove poter vivere al meglio, anche per lavorare al meglio.
Villaggio che poi anche in tempi più recenti è stato un esempio di rigenerazione urbana, quindi di come si può rigenerare un posto creando di nuovo nuove attività che siano attrattive, cosa che dovrebbe capitare anche in altre strutture Liberty. Ne cito una, l'Officina Grandi Motori Fenoglio, comunque è una fabbrica che al momento non ha ancora il suo futuro.
Fenoglio, tra l'altro, è proprio l'archistar torinese del Liberty, uno dei più grandi architetti del Liberty, non solo torinese ma decisamente europeo, certo, ed è un orgoglio tutto nostro, anche autore di due case che sono un simbolo nel mondo dello stile Liberty e che si trovano a Torino. Una è Villa Lafleur, che è la sua casa. Tra l'altro il nome è stato dato dal nome della moglie, che si chiamava appunto Lafleur di cognome. Ovviamente, cosa straordinaria, un architetto Liberty che ha la moglie il cui nome è Fiore, stupendo.
È giusto, è vero.
E poi tra l'altro la celeberrima Villa Scott, la mia preferita in assoluto, in corso Giovanni Lanza 57, che poi Dario Argento ha reso immortale come villa del bambino urlante in profondo rosso.
Uno stile che ha riguardato soprattutto l'architettura esterna, cioè le facciate di Torino sono quelle che in effetti si sono sviluppate secondo appunto uno stile che ripercorreva i canoni del Liberty europeo.
Perché tu infatti citavi il fatto che invece gli interni in Torino...
Confrontandomi con degli amici architetti che hanno studiato il tema, i complementi interni poi delle architetture sono stati meno sviluppati rispetto a quello che è la componente delle facciate. quindi meno interno, più esterno, più visione ai cittadini, alla città, meno forse nello sviluppo privato.
E Nexo di questo se ne sta occupando, comunque sta iniziando a occuparsi anche di questo tipo di argomento.
Assolutamente sì, e in questo Maria Chiara appunto ci potrà aiutare, proprio perché tra i grandi tavoli di Nexo, tra i più importanti, c'è appunto il tavolo Master Plan di cui lei fa parte, che si occupa appunto, correggimi se sbaglio, di concepire una nuova visione proprio a livello di piano riqualificatore della città.
Una visione per la città del futuro, una visione che guarda in là nel tempo, che non guarda domani ma guarda magari anche al dopodomani o più avanti.
Allora, ne parliamo con dovizia di particolari tra pochissimo. Tra l'altro volevo approfittarne anche per salutare la nostra coordinatrice Elenina che ci sta ascoltando, quindi un abbraccio.
Ciao,
ad Elena.
Ciao Ellen Wise.
Intanto musica e poi tra poco ritorniamo.
Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Ma davvero? Allora, Matteo Bernardini, che ha lasciato lo spazio ad un ospite che ormai non è, come lo posso definire? Non posso più definire ospite ormai.
È come Five in canale 5, esatto. Capito? One in Italia 1.
Quindi la nostra mascotte, il nostro presidente, non scherzare, che poi ci manda via. Quindi Maria Chiara, ti lascerei la parola, perché so che voi avete avuto già dei trascorsi importantissimi come intervistatore. Nel senso che lei già intervistato.
Sono preoccupato perché ha la faccia terrorizzata lei e non io, quindi.
Ho capito, ma lei, cioè voglio dire, ha ragione lei.
Correre rischi.
Allora, vai Maria Chiara.
Torno nel mio ruolo di intervistatrice, esatto. Perché della commissione Masterplan non vi parlo io, ma intervistiamo Davide Canavesio. Che cos'è Davide Canavesio, il tavolo Masterplan?
Allora, che cos'è Davide Canavesio non so, ma il tavolo Masterplan è uno dei tavoli di Nexo, dei 13 tavoli, e secondo me è uno dei più sfidanti e interessanti. Perché? A noi piace usare ogni tanto le parole inglesi, quindi Masterplan, si dice ogni tanto piano regolatore.
Certo.
Quello che vogliamo fare noi è questo: provare a generare una visione dei prossimi 30 anni di come deve essere la città anche da un punto di vista urbanistico. Non per questo sostituendoci all'amministrazione, non ci interessa, ma se noi pensiamo che l'ultimo piano urbanistico, quello ancora vigente adesso, fu progettato e intuito all'epoca da Gregotti Cagnardi, parliamo fine anni 80, e oggi vediamo gli effetti, gli sviluppi. L'idea di quel grande piano era quello di cucire la ferita che Torino aveva lungo la ferrovia.
Ferita che è stata ricucita.
Che è stata ricucita e pensato negli anni 80, quindi 40 anni dopo. Noi dobbiamo anche avere il coraggio di dire: va bene, occupiamoci dei problemi attuali della città, ma fra 30 anni quali sono le vere sfide?
E c'è una parola alla base di tutto questo, che è la partecipazione.
Sì, noi coinvolgiamo le persone, è totalmente aperto. Ovviamente lavoriamo per filoni. Allora magari Maria Chiara ti dico un paio di filoni che sono usciti secondo me interessanti. Ovviamente c'è il tema trasporti, però sta uscendo molto fuori il tema ecologia, nel senso proprio di ecosistema. Torino è una città che ha 4 fiumi, ha la collina, ha 2 laghi vicini. Poi c'è un altro tema che non è burocratico: Torino come area metropolitana, non da un punto di vista di legge che ha chiuso le province, ma è inutile lavorare su un centro, come si dice, no, la cinta
d'Azzaria,
senza guardare quello che c'è attorno. Torino da solo è un milioncino di persone che si restringe sempre
Peraltro
più.
I piani strategici a Torino ci sono, è stata una delle prime città. città che si è...
Ne abbiamo fatti tre. Il primo ha cambiato la città, ma guardava giustamente di più alla città. L'ultimo ha guardato anche alla parte grande. Perché è interessante? Perché quando parli di area metropolitana la smetti di parlare di centro e di periferie, ma parli di più centri. Allora, questa è una riflessione molto interessante. Il nostro obiettivo è fra un annetto avere un libro bianco, e se ce la facciamo avere un plastico immenso che possa essere esposto in una piazza, dando la suggestione, ma non solo le boutade, la suggestione di quello che ci può essere davvero.
Si ritorna all'idea di inizio del secolo in cui appunto Liberty aveva aperto una strada, adesso apriamo delle altre strade per Torino.
Esatto, Next prova a aprire i portoni.
Noi ci proviamo comunque tutto sommato. Bene, devo dire che hai altre domande pure da fare a Davide?
Di domande ne avrai tantissime, voglio solo ricordare che la commissione, il tavolo Masterplan si riunisce, l'ultima riunione è stata oggi.
È stata proprio, per quello sono arrivato giusto.
Preparato.
Giusto. Sì, ne volevano più andare via.
Ah, ho capito.
Però siccome tu sei tienna e tutto si tiene, abbiamo avuto prima gli amici del fiume.
Certo.
Prima, mentre c'era l'altra sessione, parlavamo. Loro parteciperanno al tavolo Masterplan perché Torino è la città dei quattro fiumi.
Certo.
E con chi parlarne se non con chi sul fiume ci sta tutti
ci
i giorni.
Ci vive tutti i giorni, giustamente. Allora noi mettiamo una canzone, poi tra poco ritornerà ancora Matteo e parleremo di percorsi, se non sbaglio, giusto?
Sì,
chiaro.
Parleremo di percorsi.
A tra poco.
Ombrelloni, donne nude, sui moscoli. Abbiamo anche il padrone screanzato e prepotente. Abbiamo grandi piazze dove andiamo a passeggiare, e quando arriva agosto e fa un gran caldo, qui non c'è il mare. Non c'è il mare. Non c'è il mare. Non c'è il mare. Abbiamo la collina con le ville dei signori. Abbiamo dei quartieri straboccano gli orrori. Abbiamo un grande stadio dove non si vede niente, e quando agosto il sole è prepotente, qui non c'è il mare. Non c'è il mare. Non c'è il mare. Non c'è il mare. Ci portare i confini, abbiamo cioccolate, gianduiotti, sopraffini, abbiamo grandi castelli costruiti dai monarchi, abbiamo dei cadaveri nei parchi, abbiamo dei musei con le mule e i faraoni, abbiamo gli atenei che somigliano a prigioni, abbiamo dei trasporti che si muovono lenti, e quando arriva agosto siamo contenti, qui non c'è il mare.
Eh beh, loro sono di Torino, effettivamente. 22 e 16 minuti primi, in, esattamente in diretta su Radio Flash con Radio Nexto. Ma davvero, Matteo Bernardini è ritornato al microfono, insieme a Maria Chiara parliamo di percorsi.
Esatto, sì, abbiamo citato il Liberty torinese e quindi non possiamo che fare questa piccola appendice in cui vi raccontiamo dove trovare alcune delle grandi case Liberty della nostra città. Beh, innanzitutto il citato Villaggio Leumann, che si trova proprio al confine fra Torino e Collegno,
sì,
è in Corso Francia 313/327.
Dove potete arrivare col metro.
Esattamente, ferma lì, quasi lì davanti. Esatto. Per quanto invece riguarda le ville della collina, perché ricordiamolo, il Liberty è stato trasversale, quindi i grandi imprenditori, i grandi signori che hanno scelto la collina come proprio luogo di vita ed elezione hanno costruito delle grandi ville in questo stile lì. Ricordiamo nuovamente Villa Scott, appunto, in Corso Giovanni Lanza 57, dietro il Monte dei Cappuccini, esattamente lì dietro. Però appunto ci sono anche tutta un'altra serie di luoghi, cittadini, anche per così dire più proletari, di cui tra l'altro il Villaggio Leumann fa parte, che hanno adottato questo stile.
Certo. Da un lato all'altro della città, passando lungo l'asse di Corso Francia, che comunque è un asse Liberty.
Perché appunto Citturin è nata agli inizi del Novecento proprio su quest'ondata Liberty. medio-alto borghese, e infatti la famosa casa La Fleur di Fenoglio si trova lì, in via Principi da Caia 12, all'angolo con Corso Francia. Anche questa attaccata alla metro, anzi, la fermata Principi da Caia, se si esce dall'uscita giusta, si esce proprio di fronte a questo capolavoro.
Sarebbe bello organizzare proprio un percorso così per...
Ci sono già, guarda, sì. Oggi ho scoperto che ci sono tantissimi itinerari proposti anche da agenzie, quindi basta connettersi al web e
si trovano, molto bello, molto
ci
bello.
Sono ad esempio anche, riparlando di edifici popolari, i bagni pubblici di via Vanchiglia, angolo Corso Regina, anche quelli sono un altro edificio Liberty straordinario, e ci sono tanti altri bagni pubblici sparsi in giro per la città, sempre di quel periodo. Quindi, di nuovo, il Liberty come strumento di master plan, ma anche di rivisitazione e supporto sociale. Quindi, e poi ci sono anche le varie e splendide ville della Crocetta, anche queste costruite in questo stile, insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti.
Edilizia privata e poi anche l'edilizia industriale, perché poi Torino è la città dell'industria.
Chiaro, no? Chiaro. E chi lo sa meglio di noi, voglio dire.
E chi lo sa meglio di noi. Ed è la città forse anche della rigenerazione, una rigenerazione che forse deve proprio partire dal basso, dal recupero di questi luoghi che devono trovare nuova vita, come è successo per il villaggio Leumann.
Bene.
Esattamente.
Benissimo, bello, affascinante, e secondo me il tavolo master plan ha proprio un grandissimo compito, e soprattutto ci deve essere interesse da parte di tutti coloro che hanno voglia di vivere, e soprattutto di cercare di progettare una Torino del futuro.
Beh, ci sono persone straordinariamente in gamba che ne fanno parte, quindi noi siamo convinti dei risultati che arriveranno.
Ma ne siamo sicuri, anzi ne siamo sicuri, anche perché sennò non saremmo qua, voglio dire.
Esatto.
Grazie Maria Chiara, è stato veramente un piacere averti come ospite. Noi mettiamo ancora una canzone e poi facciamo i saluti finali.
Esattamente.
A tra poco.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. Non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po', e il tram di mezzanotte se ne va. Ma tutto questo Alice non lo sa.
Abbiamo scelto questo grande classico di De Gregori per un motivo. L'ultima strofa che avete sentito parla di Cesare che sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. Uh-huh. E questo è un riferimento dichiarato a Cesare Pavese, adolescente, che si era invaghito di una ballerina cantante di piano bar di un locale allora in Galleria San Federico, nel pieno centro di Torino, e rimase ad aspettarla per ore sotto la pioggia scrosciante battente di una Torino invernale italiana implacabile, come noi conosciamo
certo,
molto bene. Lei non uscì mai, uscì, si scoprì dopo da un'altra uscita laterale per raggiungere un altro spasimante, forse meno insistente ma sicuramente più fortunato. E lui rimase lì ad aspettarla fino a mezzanotte, tanto che poi si prese la broncopolmonite. E questo fu un evento della sua giovinezza che poi in realtà lo segnò ed è citato in varie biografie dell'autore. E mi piaceva appunto raccontarvi questo e scegliere anche questa canzone, perché per parlare del Masterplan abbiamo scelto una serie di canzoni che parlassero di città in generale o di Torino.
In questa,
che è un grandissimo classico, si scopre, secondo me, ma è una mia visione personalissima, che appunto Alice di De Gregori è ambientata a Torino.
Ma perché c'è abbiamo un'esclusiva, uno scoop.
De Gregori forse non sarà d'accordo.
Adesso,
però comunque con questo riferimento.
Se ci sente, vediamo.
Con questo riferimento
te lo passo,
così. Perfetto. Con questo riferimento così specifico, insomma, abbiamo questa ulteriore citazione della nostra città e di un piccolo momento di storia letteraria.
Pur di ascoltare una canzone che gli piaceva, guarda cosa ha tirato su. Bene, bene.
Esatto.
Grazie Matteo. Allora, noi siamo giunti praticamente al termine, però con Davide volevo ricordare un appuntamento importante, perché il 5 febbraio è stato il primo compleanno di Nexto, però noi vogliamo, cioè noi, una festa la dobbiamo fare, cioè nel senso che dobbiamo festeggiare.
Noi volevamo almeno passare un anno, quindi il 5 per scaramanzia,
esatto,
non l'abbiamo fatto.
Okay.
Ma il 7 marzo,
esatto,
il giorno dopo, celebrerete tutti la festa delle donne, ma oramai la istituiremo anche nel calendario. Il giorno prima si festeggia la festa di Nexto.
Il primo compleanno di Nexto.
Il primo compleanno di Nexto. Quindi siete tutti invitati, tutti, voi che ci ascoltate,
esatto,
dalle 18.30 al Samo, dove tutto nacque. Il 7 marzo faremo la festa. Festa che racconterà le cose che stiamo facendo, faremo un po' il punto, lanceremo degli spunti, delle idee, ma soprattutto è un modo per stare insieme. E quella che sembrava così una sfida lanciata da una trentina di persone sul futuro della città, che continua. Oggi siamo 150 abitanti e stiamo crescendo, perché nuovi si vogliono
iscrivere
e quindi siamo felici di questo, quindi vi aspettiamo per fare festa. Poi in realtà abbiamo altri appuntamenti, il giorno prima abbiamo la radio.
Certo.
Il primo marzo noi avremo un Nexto Caffè col direttore di Torino Magazine, poi ne avremo un altro a fine marzo con Alessandro Profumo. Insomma, ci sono tutta una serie di...
C'è una serie di attività che vedono protagoniste Nexto. Volevamo così condividere con i nostri ascoltatori il primo compleanno di Nexto, anche perché sarà un'occasione per quelli che non ci conoscono ancora per venire a scoprire com'è il mondo di Nexto, in una situazione un po' più divertente rispetto anche alle cose molto importanti serie che facciamo, però questa è sicuramente un'occasione per conoscerci. Grazie Davide,
grazie
a Gianluca per la meravigliosa regia, da Maurizio Cimino è tutto, ci ritroviamo come già detto prima lunedì 6 marzo per la nona puntata di Radio Nexto. Ciao a tutti, buonanotte. Back sky, and everything looks good.